Bene, bene, buonasera a tutti. Ecco qua, quarta catechesi. Oggi è un po' diversa, iniziamo subito con lo scherzo del giorno e poi va avanti la tagliamine.
No, non vogliamo il microfono. No, non vogliamo il microfono.
No, assolutamente no. Per
vedere le persone però...
Si sente.
Allora, il titolo dello scherzo di oggi è Due fiaschetti. Fiaschetti. Ora vi spiego. Marcello Vitelleschi, volendo fare un omaggio al santo, gli mandò per mezzo del suo cameriere due fiaschetti di liquore chiamato Fior d'Arancio. Strada facendo verso San Girolamo, il servitore inciampò e cadde, rompendo uno dei due recipienti. Il buon uomo era preoccupato. Che fare? Tornare dal padrone e narrargli l'accaduto? Non ne aveva il coraggio. Decise perciò di portare a San Filippo il fiaschetto rimasto lì, pensando fra sé: tanto padre Filippo non sa nulla. Giunto a San Girolamo, si presentò al santo e col più bel garbo disse: il mio padrone la prega di gradire questo liquore. Filippo lo fissò con occhio indagatore e disse: dimmi la verità, figliolo, ne hai bevuto la metà per via? L'ha scoperto. Il poveretto a quella domanda rimase stupefatto e impacciato a rispondere, ma il santo lo tolse dall'imbarazzo con un amabile sorriso che mostrava tutta la sua bontà e ringraziandolo licenziò. Solo giunto a casa, il servitore, parlando col suo padrone, comprese che Filippo non era stato preavvisato, ma aveva intuito tutto da sé. Okay. Con questo lascio la parola a padre Amico.
Non ce la dici la morale?
La morale
della favola.
Non bisogna bere, anche quello sì.
Allora, dunque, il tema di questa conferenza è l'affetto a Gesù, che secondo me è il centro della vita cristiana, l'affetto a Gesù, l'affetto per Gesù. Una volta una persona mi ha regalato questa tavoletta di legno in cui ha scritto, caso vuole, una delle massime di San Filippo. E caso vuole l'ha scritta per me, prete proprio. E io mi sono commosso e allo stesso tempo incuriosito, e serve anche oggi. Dice così: come mai è possibile che un uomo, il quale crede in Dio, possa amare altra cosa che Dio? E qua ci sarebbe spunto per riflettere e dire, adesso lascio la parola a voi. Però così non posso, se no i padri mi ratellano. E però è importante questa frase, perché se noi amiamo Dio, come mai di solito amiamo di più dell'altro? Credo che questo sia normale nella vita nostra, che il cuore batte di più per altro che non per Dio. Però se noi crediamo di avere in Dio, non dovremmo amare altro più di Dio, però così non accade. Segno che ci dobbiamo convertire. Preferisco il paradiso. Se lo preferiamo, lo mettiamo davanti a tutto il resto. Quando io preferisco una cosa, se ho due piatti da scegliere, uno o l'altro, prendo quello che preferisco. Poi se ce n'è uno che mi piace molto di più, non ho neanche dubbio, lo prendo subito, e l'altro lascio perdere. Dato che nei confronti di Dio sovente non siamo così pronti, probabilmente vuol dire che lo amiamo poco. E questo nonostante che sulla carta crediamo in Dio, siamo tutti credenti. Però diverso è il credo della testa, diverso è l'affetto del cuore. Anche i demoni sanno chi è Dio e lo temono. Però continuano a fare i demoni. Noi sappiamo chi è Dio e spesso non siamo buoni cristiani perché lo amiamo poco. Guardando ai santi impariamo che è possibile amare Dio, ma non con la testa, bensì col cuore, cioè amarlo davvero. Allora dobbiamo innanzitutto chiederci questo: abbiamo qualche volta amato in vita nostra? Allora, molti di voi sono gente sposata. Quando vi sarete sposati l'avrete fatto per amore, poi si spera che adesso amiate ancora di più la vostra metà, o comunque i figli, o i nipoti, o gli amici. Quando il cuore ama, prova un'emozione che noi dovremmo in qualche modo provarla anche per Dio. E noi pensiamo di solito che così non sia possibile, perché Dio va amato più in astratto, è un'entità che va rispettata, per cui non possiamo appassionarci di Dio, e restiamo freddi nei suoi confronti. Da alcune cose che San Filippo scrive, e che poi vi leggerò fra poco, deduciamo come il santo ama Dio di amore vero, non di amore astratto, di amore appassionato. Fra le righe a un certo punto San Filippo dirà che chi ama Dio a volte non dorme di notte, per sospiri, per affetto. E noi dormiamo benissimo di notte. C'è qualcuno che per amore di Dio non riesce a dormire di notte? Qua non penso. Dobbiamo interrogarci proprio su questo, ed è il motivo per cui la nostra vita cristiana è grigia. È grigia perché amiamo poco il Signore. I santi non sono mai grigi, e noi invece lo siamo sempre, o molto spesso. Quello che diceva il Papa nella sua esortazione: i cristiani hanno facce tristi come fossero sempre in quaresima, facce da funerale. E i santi non hanno facce da funerale. Poi il nostro San Filippo in modo particolare è il santo della gioia. Quindi fare una meditazione in quaresima serve per farci crescere, perché possiamo attraverso la meditazione cambiare vita in qualche modo. Questo è l'obiettivo che ci proponiamo, cambiare vita, che è l'obiettivo della quaresima, cambiare vita. E cambiare vita non accade facendo qualche cosa in più, ma amando in modo nuovo, che è un'altra cosa. A volte noi in quaresima ci prendiamo delle penitenze: oh, non mangio caramelle, non mangio dolci, non fumo le sigarette. Poi finita la quaresima, già il giorno di Pasqua, una bella torta, un pacchetto intero di sigarette a seconda dei casi, recuperiamo subito. Però ci troviamo che poi non siamo cambiati, non cambiamo. E l'anno dopo rifacciamo la stessa cosa, invece che le sigarette magari passerò alla focaccia, avanti di questo passo. Proviamo degli espedienti, che sono espedienti che chissà come mai non ci cambiano, cioè siamo virtuosi, ho promesso al Signore che non farò questo e di solito magari ci riusciamo anche per 40 giorni, mantengo la promessa. Così accade anche che ci lodiamo, diciamo: guarda come sono bravo, Signore, hai visto che per tutta la quaresima sono riuscito a fare quello che ti ho promesso, adesso merito una ricompensa. Questo raccontano che lo faceva un noto ubriacone, il quale prometteva di riuscire a passare davanti all'osteria senza bere un bicchiere di vino. Allora si impegnava e, bello deciso, passava. Appena passato all'osteria diceva: come sono stato bravo, merito un premio. E andava a bersi il bicchiere. Così a volte siamo noi, no? Caro Signore, sono stato proprio bravo in quaresima, ho fatto quello che dovevo, adesso però posso finalmente ritornare a fare l'uomo terreno. Come se ci fosse una distanza fra Dio e noi, ma una distanza di non coinvolgimento, per cui quando sono con Dio mi impegno, poi finalmente, quando posso essere libero, finalmente sono uomo. C'è qualche meccanismo che si inceppa qua, e questo è il problema, secondo me, che non ci permette di cambiare vita in maniera radicale, cioè che Dio non è una cosa distante da noi, che dobbiamo onorare ogni tanto, o che per cui dobbiamo fare qualche cosa ogni tanto, che però quando ci lascia un po' di tempo libero finalmente respiriamo, perché non se ne può più di servirlo, che ci interessa il paradiso, ma il più in là possibile, o come diceva Tommaso Moro, noi speriamo che, dato che Dio è tanto buono, in questa vita possiamo fare quello che vogliamo, poi all'ultimo, dato che è buono, io dico, Signore, adesso perdonami, e così possiamo entrare anche in paradiso. E diceva Tommaso Moro, con un termine forte per l'epoca, che io adesso neanche ripeto, che non è un atteggiamento molto educato nei confronti del Signore, perché è proprio prendere in giro. Ma si prende in giro quelle persone a cui non siamo legati. Se io voglio bene una persona, non la prendo in giro, non le manco di rispetto, non la offendo, non la trascuro. Quando il marito si scorda di portare i fiori a casa per l'anniversario, i segni sono vari. Quello che dispiace di più è: ma come? Non ti sei ricordato, non sono importante per te, no? E quando noi non ci interessiamo del paradiso, vuol dire che Dio non è importante per noi, che noi dobbiamo fare i nostri affari. E poi dopo, l'affetto per il Signore è l'unica cosa che può cambiare la nostra vita. Prima comprendiamo questo, prima cambieremo. Le cose che facciamo di volontà, ma non per affetto del Signore, non servono a niente. Sono stanco di olocausti, di montoni e di tori, diceva già nell'Antico Testamento il profeta, sono stanco, citando il Signore, sono stanco di olocausti, perché? Perché sono cose che date, ma se non cambiano il cuore. Cambiate il cuore di pietra e mettete un cuore di carne, cioè vogliate bene al Signore. Da cui poi ne deriva l'amore per il prossimo, che immagine del Signore il prossimo. Siamo tutti figli di Dio, ma non si parte neanche dall'amore per il prossimo, si parte dall'amore di Dio. I comandamenti sono due: primo, amare Dio con tutto il cuore; secondo, amare il prossimo. Amare il prossimo è secondo, prima amare Dio e fondo al secondo. Poi, come diceva un antico santo, a volte l'amare il prossimo è il primo nell'esecuzione pratica, ma non funziona se non vogliamo bene a Dio, perché il bene che facciamo vale in ordine all'affetto che vogliamo al Signore. Quando io ho una persona a cui voglio bene, se so che una cosa le piace, la faccio anche controvoglia, ma so che le piace. Esempio, sempre di tipo familiare: la moglie vuole andare per vetrine, non ce la voglio dire al marito, ma se le fa piacere lo faccio, e lo faccio anche tutto sommato contento. Perché? Ma perché la moglie è contenta. È un fatto strano questo, ma accade. Noi, quando vogliamo bene, riusciamo a fare le cose anche che ci piacciono poco, ma le facciamo volentieri per amore dell'altra persona, anche se a noi pesano. Il fatto che per Dio non le facciamo volentieri, ma se va bene le facciamo perché sappiamo che è giusto, ma non volentieri, è il segno che gli vogliamo poco bene. Questo è il fatto. Cosa? Addirittura, beh, gliene vogliamo ancora meno, gliene vogliamo, io passavo da una situazione abbastanza buona. Però sì, certo, nel senso, poi laddove l'affetto non funziona, a volte funziona la volontà, laddove neanche la volontà funziona, poi ci arrangiamo, insomma, cerchiamo le scappatoie di furbizie, allora poi il Signore è buono, provvederà. Allora, io vi volevo leggere alcune cosucce di San Filippo, su cui poi vorrei, se, come spero, avremo tanto bel tempo ancora insieme prima delle 6, fare qualche discorso assieme, perché ci aiutassimo gli uni gli altri, sull'esempio anche del santo, di quello che dice, a esortarci proprio a trovare modo per amare il Signore, perché se non facciamo così non cambieremo mai. E il senso della Quaresima sta almeno nell'interrogarci su questo fatto: Signore, ti ho amato poco, di questo mi voglio pentire. Ti ho amato poco, mi voglio pentire del fatto che non ti voglio bene. Pentirsi vuol dire dispiacersi, non un pentimento formale. Vado, ho fatto questo, tre Ave Maria di penitenza e poi riparto tranquillo e beato. Quando io faccio un torto a chi voglio bene, ne soffro, cioè mi dispiace, chiedo scusa. Ma non è una scusa formale, è una scusa vera. Allora, diceva spesso che che non si cercasse altro che Cristo, dicendo spesso: chi vuole altro che Cristo non sa quel che vuole, e chi vuole altro che Cristo non sa quel che domanda. Talmente semplice, però noi spesso vogliamo altro che Cristo, chiediamo altro che Cristo, chiediamoci perché, perché ci interessa più altro che Cristo. Diceva ancora che bisognava darsi tutto a Dio e che quanto amore mettevano negli parenti, negli studi, in noi stessi o in qualsivoglia altra ancor minima cosa, tanto ne toglievano a Dio. Chi mette avanti a me parenti, fratelli, case, sorelle, non è degno di me. Non perché non sia degno in senso di onore, ma perché vuol dire che ha più cuore altro che non Dio. Diceva ancora il Beato Padre che le persone vere spirituali vengono a tale che quando il Dio si è innamorato dell'anima non possono dormire la notte, ma la passano in orazione, lacrime, sospiri, affetti amorosi, e sono lasciati, sono sforzati di dire al Signore: dai, lasciatemi dormire un poco. Ma quando mai noi diciamo al Signore che ci lasci dormire un poco perché siamo così attratti da Lui che proprio abbiamo una passione che ci tiene svegli? Qualche volta si dice anche nei film romantici che le persone che sono innamorate non riescono a dormire la notte per la passione della persona amata, che la pensano, che la sognano, che la fantasticano, e quindi restano svegli. Ma noi Dio, se ci pensiamo un po', ci addormentiamo, quindi tutto l'opposto. Quando pensiamo al Signore, se lo amassimo gli parleremmo. Sì, non è una delle cose più interessanti conoscere la persona amata, voler avere una relazione con la persona amata? È naturale, io non amo un pezzo di plastica, una statua, un'immagine. Quando c'è una persona che mi interessa cominciano i tentativi di conoscenza maggiore, e che accadono attraverso la frequentazione, attraverso lo voler stare insieme. Queste cose che accadono a noi secondo natura sono le stesse che in proporzione dobbiamo applicare nel rapporto con Dio. Quando nel rapporto con Dio non le applichiamo, è segno che c'è qualcosa di diverso nel funzionamento. Se io con la persona amata amo starci e con Dio non amo starci, vuol dire che lo amo poco. Poi, come amare Dio, studieremo, però sia chiaro che non gli voglio bene. Quando i medici dicevano a Filippo, gli comandavano che non facesse orazione, che l'orazione è stare con il Signore, soleva con grandissimo spirito dire, obbedendo al medico: io non fo orazione, ma senza orazione mi par di essere una bestia. Non so se a noi ci pare di essere una bestia quando non facciamo orazione, cioè quando non stiamo col Signore. A volte quando c'è l'adorazione non vediamo l'ora di andare via. C'è l'adorazione, oh, ma quanto dura ancora? 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora? Dobbiamo arrivare all'ora di adorazione, non ce la facciamo, siamo affaticati. Diceva il santo curato d'Ars, osservando alcuni suoi parrocchiani che entrano in chiesa, si fermano un attimo e scappano subito, come se dicessero al Signore: Signore, non ti voglio disturbare, eh? Vengo e vado via subito. Oppure, versione peggiore, scusa Signore, ho altro da fare. Però quando abbiamo altro da fare, ancora è segno che preferiamo altro a Dio, che ci interessa di più. Ho comprato un campo, non posso venire, considerami giustificato. Ho preso moglie, non posso venire, considerami giustificato. Noi diremo: sono giustificati, hanno fatto cose giuste, ho preso un campo, devo andare a vederlo. Ho preso moglie, non vi voglio, prendetene altri. Perché accade che nel nostro cuore diamo altra precedenza rispetto al Signore. E non possiamo illuderci che avendo fatto una cosa buona, ma diversa da voler bene al Signore, ci salveremo. Perché il Signore, a quello che si è sposato, ma ha detto: non posso venire al tuo pranzo, gli dice: beh, statene fuori, io prendo un altro. quando ci scusiamo col Signore dicendo ho degli impegni, abbi pazienza, ma parliamo con Dio. A volte noi non ci pensiamo al fatto che parliamo col Signore, che abbiamo di fronte Dio l'Onnipotente. Pensiamo di trattare con uno di noi, gli dico una scusa, se la verrà, ma il Signore non se le beve perché ci conosce dentro e si dispiace. Allora, se io non faccio orazione mi pare di essere una bestia. Fare orazione vuol dire appunto stare col Signore, non necessariamente dire il Padre Nostro e l'Ave Maria, però parlare con Lui. O come diceva ieri il Cardinale a Santa Marta, citando ancora il curato d'Ars, circa quel contadino che alla fine della giornata stava in adorazione, e il curato dice: che fai? Io lo guardo e lui mi guarda. A volte fra persone innamorate basta guardarsi negli occhi, cioè mica bisogna di fare discorsi, ma gli occhi parlano lo stesso. Nei confronti dell'adorazione fatichiamo a guardare negli occhi il Signore, che non ci dice niente, sembra. Forse non ci dice niente perché non sentiamo, abbiamo gli orecchi tappati, gli occhi chiusi, il cuore duro, che poi vuol dire questo, l'orecchio tappato e il cuore duro. Diceva che non c'era cosa che il demonio avesse più a male quanto l'orazione. Teniamo presente questo fatto, perché quando noi parliamo col Signore siamo con Lui, e questo al diavolo dispiace tantissimo, perché siamo vicini a Dio. Vuol dire che Dio è importante per noi. Se io passo del tempo con qualcuno, questo qualcuno è importante, se lo passo volentieri, se proprio scelgo vado. Quando ci viene a trovare un amico siamo in festa anche il giorno prima, anche una settimana prima, se è una persona che non vediamo da tempo, oppure se è una persona a cui ci teniamo, se ci viene a trovare, diciamo che bello. Quando viene una persona antipatica troviamo scuse, no, speriamo che non venga, speriamo che ci sia l'alluvione, piuttosto le troviamo, speriamo tutte, che buchi, qualsiasi cosa. Ma nei confronti delle persone a cui vogliamo bene, a cui siamo affezionati, a cui siamo legati, che ci divertono, non vediamo l'ora di starci assieme. Col Signore questo non accade, segno che dobbiamo convertire il cuore. Per maggior profitto insegnava ancora a levare molte volte fra il giorno la mente a Dio con qualche orazione giaculatoria, poi ne leggiamo qualcheduna. Quando è che si leva molte volte la mente a qualche cosa? Quando questa qualche cosa ci interessa. Quando uno ha un affare, una casa da comprare, vado e trovo l'attico dei sogni sul mare, ci penso di continuo, come faccio a comprarlo? Devo comprare questo attico, mi industrio, ci penso di continuo, devo trovare il modo per riuscire a risolvere il problema. A maggior ragione con le persone amate, alziamo spesso la mente, diciamo che bello, penso un po'. Dice San Filippo di alzare la mente a Dio, alzare la mente. Questo è segno di attenzione, io alzo la mente a qualcheduno se mi interessa questo qualcuno. Diceva ancora San Filippo, quando ti amerò con amore filiale, Gesù mio, quando? Ti vorrei amare. Io vorrei imparare la strada per andare al cielo. Io non ti ho mai amato, ti vorrei pure amare, Gesù mio. Alcune di queste frasi di San Filippo, che sono giaculatorie, che diceva di ripetere, ci fanno notare però una cosa particolare, che San Filippo dice spesso, io ti vorrei pure amare, Gesù, non ti ho mai amato. Noi non crediamo che non avesse amato il Signore, ma che non gli bastava l'amore che aveva, e che però comunque San Filippo si rendeva conto che amare Dio è difficile per noi umani. Quindi quando noi troviamo una difficoltà nell'amare il Signore, questo è normale. Non ci dobbiamo spaventare del fatto che amare Dio è difficile, però dobbiamo desiderare amarlo se crediamo che è Dio. Come posso amare altre cose che Dio se credo in Dio? Non ha senso. Se Dio è Dio, prima amo Dio, poi tutto il resto. Quando c'è un'impresa difficile, le difficoltà si mettono in conto, ma le difficoltà non scoraggiano un'impresa difficile. Se io devo conquistare una qualche cima, padre Andrea, se devo conquistare una qualche cima, saprò che è difficile, no? Io ne ho fatto una sola, piccolina, e ho patito le sette camicie, lo Zerbium, me lo ricordo ancora adesso, che è sudata, sì, ero morto. Però quando si fa un'impresa ci si mette incontro a difficoltà. Se io devo andare da qui al Porto Antico ci metto, non ce n'è il problema, vado anche appena discesa. Se andare sullo Zelda è un'altra cosa. Allora, chiamare Dio sia impegnativo ci sta. E questo non vuol dire che non mi devo impegnare di più nella misura in cui il fine mi interessa. Se amare Dio mi interessa, se preferisco il paradiso, le studio tutte per riuscirci ad amare Dio. E anche gli chiedo aiuto. Io non t'amerò mai, Gesù mio, se non mi aiuti, dice San Filippo. E chiediamoglielo questo aiuto. Se io devo andare da qualche parte dove non so la strada, chiedo aiuto. Chiediamo il tom tom dell'angelo. Ci abbiamo l'angelo custode che ci guidi un po' lui. Che non vi abbia ad amare per timore ma per amore. È interessante. Che non ami per timore ma per amore. Non ci accontentiamo delle mezze misure nell'amare il Signore. È vero che insegna la Chiesa che si può andare in paradiso anche per paura dell'inferno. Però probabilmente quando ci si arriva si capirà di aver perso tutta la vita. Perché amare il Signore non è una penitenza, ma è una cosa che ci fa bene. Questo vuol dire che se io credo che Dio non sia uno che fa degli scherzi atroci, ma sia uno che mi vuole bene, quando mi chiede di amarlo, mi chiede una cosa che fa bene a me innanzitutto, non che fa bene ad un altro o a lui. Cioè Dio non ci chiede di amarlo perché fa bene a lui, lui non ha bisogno, è onnipotente. Che bisogno ha Dio di noi? Se Dio è onnipotente, non ha bisogno di nessuno. Basta a se stesso, poi sono già in tre, si fanno già compagnia. Trinità. Allora, perché ci ha voluto? Ci ha voluto perché noi fossimo contenti di lui. Questo è la genialata della nostra fede, eh? Perché le altre fedi non ci pensano a sto fatto, però è interessante, perché Dio ci ha voluto per noi, non per lui. Perché se noi lo amiamo, stiamo bene, siamo felici. È che noi non lo capiamo questo. E allora ci incastriamo e protestiamo e tiriamo calci, diciamo ma no, ma io voglio fare la mia vita, voglio fare la mia vita e il Signore mi dà fastidio. E allora casomai lo seguiamo per forza, e però, come diceva un altro santo che adesso non mi ricordo chi sia, ma forse Sant'Alfonso, non lo so, che comunque se io devo fare una cosa e la faccio controvoglia, fatico 10 volte tanto. Poi magari ci arrivo, eh? Però rispetto a uno che la fa volentieri, ma questo vale anche per i compiti a casa, se io devo fare matematica la faccio controvoglia è una penitenza e ci metto 3 ore, se mi ci metto di buona lena, e Lorenzo, voglio dire qualcosa? Ci sono dei segni chiari, ecco. Proprio matematica? No, questo è importante, cioè probabilmente se noi comprendessimo che Dio ci ha creato perché ci vuole bene, e a seguirlo, amandolo, già qui siamo più felici, e lo dovremmo fare subito. A volte l'esempio dei santi ci dovrebbe attrarre in questo, perché i santi sono veramente gente che vive bene, che non è che non hanno difficoltà, persecuzioni, il Signore le manda, ricevete 100 volte tanto, in tutto è persecuzione e poi la vita eterna. Ma le persecuzioni sopportate nella gioia dell'amore di Dio probabilmente si sopportano decentemente, come una persona che aiuta un altro cui vuole bene, nonostante la fatica l'aiuta volentieri. Se io una persona cara all'ospedale la vado a trovare, quella fatica è fatica, però è una fatica che faccio col cuore, non è uno stress. Dico oh, che barba, mi tocca andare all'ospedale a questa persona cara, però ci vado e mi piace anche stare lì perché sto con chi voglio bene. Allora quindi i santi possono essere degli esempi di uomini come noi che hanno vissuto proprio felicemente. E se noi fossimo astuti, perché il Signore ci invita anche ad essere astuti, prudenti e astuti. L'astuto è quello che sceglie bene. Se noi fossimo astuti capiremmo che se c'è uno che ci precede chiaramente ha vissuto bene, facciamo anche noi altrettanto, perché ci dobbiamo incastrare in mille difficoltà. Diceva spesso che bisogna che alla persona avesse desiderio di passare in santità San Pietro, San Paolo, tutti gli apostoli, San Francesco, San Domenico. e che sebbene non vi potesse riuscire, con tutto ciò lo doveva desiderare. Passare in santità gli altri santi, non perché vogliamo umiliarli, ma perché vogliamo essere felici come loro, fare anche meglio. Se io so che a fare una cosa ci trovo gusto, proverò a farla ancora meglio perché ci trovo ancora più gusto. Questo è umano. Amare Dio è umano, è roba nostra. Essere convinti di questo è già buono per la conversione. Il diavolo ci dice che amare Dio è contro di noi, questa è la sua opera. Il diavolo ci mette contro Dio dicendoci che se proprio dobbiamo farlo, però ricordati che c'è dell'altro più divertente. Invece noi dovremmo convincerci che non c'è niente di più divertente che seguire Dio e che amarlo è il massimo della gioia. E allora lo faremo subito. Parlando il Beato Padre diceva che i migliori e i più profittevoli libri per imparare erano quelli che cominciavano per S, cioè i libri dei Santi, Sant'Agostino, San Gregorio, San Bernardo, se vi dice anche San Filippo. Scienze naturali, roba del genere, storia assolutamente. Citi San Filippo, dici qui. A volte avete mai provato voi a leggere i libri dei Santi? Io, allora, dopo aver, perché sapete che noi qui nell'oratorio abbiamo l'uso che alla sera, dalle 7 alle 7 e mezza, facciamo l'oratorio serale e ci mettiamo lì a pregare e anche a leggere un libro. E mezz'ora non è poca per leggere, se quello che si legge è una penitenza, non vede l'ora che passi sto tempo. E a un certo punto io mi sono convinto che quello che dice San Filippo è interessante, perché leggere la vita dei santi ci si appassiona. È come leggere un romanzo, però un romanzo spirituale. Ma nel senso che quando leggiamo la vita dei santi, leggiamo di persone che hanno fatto cose meravigliose, che le hanno fatte con un ardore incredibile, che le hanno fatte felicemente, uno si appassiona e ci voglio fare anch'io. Poi magari dopo un attimo già ci inciampiamo, però a volte credo che invece che leggere grandi trattati leggessimo una vita di santo, poi viene la voglia di leggerne un'altra. Un po' di tempo fa una persona mi ha detto: leggi un libro di Don Orione. Io Don Orione non sapevo manco quasi chi fosse, cioè lo so vagamente, ma lo sapevo. Ho detto: ma Don Orione, sì, va bene, però non mi interessa, cosa lega a fare? Dice: ma prova a leggere sto libro, Il Folle di Dio. Io ho detto: guarda, proprio perché me lo dici tu lo leggo, provo, però se dopo qualche pagina mi stanco, lo sai, e lo metto via, perché è un santo che non conosco, non mi interessa, non voglio leggerlo. Beh, insomma, che l'ho letto tutto anche velocemente, perché era una meraviglia sto libro. Ma la vita di Don Orione è una meraviglia, cioè un santo per l'altro sono incantevoli le vite dei santi e scaldano il nostro cuore, perché quando si vede una persona appassionata noi siamo tirati. Questo è un fatto naturale da cui proprio tenere insegnamento. Quando un insegnante è appassionato gli allievi studiano meglio, quando un insegnante non ce la voglia l'allievo vabbè, fa quello che può. E così deve essere anche per noi. Quando abbiamo la testimonianza di una persona appassionata ci lasciamo tirare e ci infervoriamo. Diceva nella vita di Sant'Ignazio che quando si era rotto la gamba, fracassata lì nel combattimento, e che poi si era dovuto stare un po' a letto per i vari interventi, che sa gamba non funzionava, lui, dato che era cavalieresco, voleva qualche libro di cavalleria da leggere, perché cose interessanti, ma non ce n'era, e allora gli hanno propinato la vita di Cristo, e lui dice: vabbè, se non c'è altro leggerò questo. Insomma, che a leggere la vita di Cristo si è convertito. Poi ce n'avevo un altro libro di santi che non mi ricordo, però la passione per emulare qualcheduno che lui aveva in senso terreno, vita cavalleresca, leggendo la vita di Cristo si è talmente trasformato che è diventato Sant'Ignazio. E questo sull'esempio, cioè leggendo e infervorandosi. Teniamo buono questa cosa, perché uno dei modi semplici che abbiamo per scaldare il nostro cuore è quello di leggere la vita di altri cuori caldi e appassionarsi a loro. Signore, la piaga del tuo costato è grande, ma se non mi aiuti io la farò più grande. Allora, questa frase qui a me ha lasciato un po' incuriosito, perché circa la piaga di Cristo sulla croce, io naturalmente avrei un po' di repulsione, naturalmente. Anche quei crocifissi con troppo sangue mi lasciano un po' lì. E però San Filippo, nel dirci questa frase, ci insegna che quando noi pecchiamo, cioè quando noi scegliamo di dire Signore non mi interessi, gli giriamo proprio il coltello nella piaga, proprio gli facciamo del male, come quando noi feriamo deliberatamente una persona amata, diciamo una cosa proprio per fargli e questo è terribile. E la persona amata ci soffre, e Gesù uguale, quando noi facciamo del male allarghiamo la piaga del costato. Però quella piaga ci dice una cosa interessantissima per la nostra fede, cioè che Dio ci ha amato a tal punto da voler morire per noi, ed è uno dei motivi più commoventi. Ho detto troppo grosso questo. È uno, secondo me, dei motivi più commoventi, e questo lo diceva Sant'Alfonso, del perché noi dovremmo detestare il nostro cuore freddo. Crediamo che Dio è Dio? Ma è possibile che doveva proprio morire in croce per salvarci? Sant'Alfonso dice, è il modo più emblematico, ammirevole e grande che aveva per dirci ti voglio bene, non ci credi, muoio per te. Ti posso salvare in altri modi, muoio per te. Allora, guardando il crocifisso, cosa che per gli uomini è stoltezza, come dice anche la scrittura, però guardando il crocifisso San Filippo si distraeva, tant'è che poi non è più andato a lezione, perché lui seguiva un po' gli insegnanti, guardando il crocifisso si perdeva, lasciato perdere. Però, dice così San Filippo, scrivendo a una sua nipote, suora, Dio vi dia grazia che vi concentriate tanto nel suo divino amore e che entriate tanto dentro per la piaga del costato, nel vivo fonte della sapienza di Dio umanato, che vaneghiate voi stessa nella piaga e il proprio amore e non ritrovate mai più strada da poterne uscire fuori. Perché se stiamo a guardare Cristo crocifisso il nostro cuore deve cedere. Guardando a chi dà la vita per noi, potendone fare a meno, il nostro cuore deve in qualche modo rompere la propria durezza. A volte noi ci commuoviamo quando uno fa un gesto gratuito che non ce l'aspettiamo. Si passa dal regalo, quando ci fa un regalo inaspettato, uno si commuove, viene anche lacrime agli occhi, ma soprattutto se il regalo in relazione a chi lo fa è impegnativo. Dice, ma come, insomma, nel senso, proprio ci viene un moto dentro di ringraziamento, a volte anche di quasi di dispiacere, dico, ma hai fatto troppo, non dovevi, veramente. Se consideriamo quello che Dio fa, potendolo non fare, il nostro cuore in qualche modo deve togliere la propria durezza. Ho inteso dire al beato Filippo, piuttosto che commettere un peccato mortale vorrei essere squartato e morire crudelissimamente. Piuttosto che commettere un peccato mortale. Ma questo lo fa mica per la legge, perché c'è la legge che dice non commettere, non fare, non rubare. Non è questo il motivo. Questo lo fa per amore del Signore. Perché io so che se faccio quel peccato lo ferisco il Signore. Perché so che il Signore si dispiace, ci patisce, ma ci patisce nel senso affettivo, cioè vengo meno all'affetto per Lui e lo calpesto. Questa cosa ci deve aiutare a capire quanto siamo realmente disinnamorati del Signore, perché la persona che ama il Signore non vuole fare peccati, ma non perché sia un santino, ma perché realmente io non voglio ferire la persona a cui voglio bene. Cioè il motivo per cui non si pecca è per amore, non per legge, perché per legge prima o poi si peccherà, predice una volta, due volte, tre volte, poi. Dice Sant'Alfonso, in una frase simile, che se per fare un peccato, supponiamo, se per rubare un portafoglio c'ho il rischio che mi si tagli la mano, non lo rubo. Se lo posso rubare facilmente, sì. Ma se facendo quella mossa rischio grosso, ma se invece dice Sant'Alfonso è per offendere il Signore, vabbè, poi ci perdonerà, che cos'è? Tanto rubo, poi mi chiedo perdono. Interessante questo fatto, amiamo più noi del Signore. I criteri con cui noi siamo attenti a noi stessi sono molto più elevati che quelli con cui siamo attenti a Dio. Noi vogliamo molto più bene a noi stessi che a Dio, ma quando vogliamo bene siamo attenti, alle persone o a noi stessi, alle persone a cui siamo legati o a noi stessi, siamo attenti a non fare dei danni. Avrò fatto bene, avrò fatto male, forse ho ceduto, forse ho detto una parola fuori posto, e se faccio brutta figura nei confronti del Signore, ma sì, va bene, non vado a messa, ma non è un problema, Signore, sai che devo andare a caccia, mi piace, ti arrabbierai mica, mi piace andare a caccia, che posso fare? E poi l'umiltà di San Filippo, guardati da me oggi Signore, perché se no ti tradirò, tienimi una mano sulla testa. Chi prega si salva, chi non prega si danna, detto di Sant'Alfonso, ma peraltro sapete che Sant'Alfonso è un santo che è molto vicino a noi, Sant'Alfonso di Napoli, perché si è formato a Napoli presso i Gerolamini da piccolo. I Gerolamini sono i sacerdoti di San Filippo Neri a Napoli, si chiamano così, e molte delle cose che dice Sant'Alfonso le fa proprio nel nostro spirito. E però è vero che chi prega si salva, perché chi prega sta col Signore e il diavolo si dispiace, quello che abbiamo letto poco fa. Perché chi prega, se non ama il Signore, vuole amarlo. Se ancora non riesce ad essere legato al Signore, vuole esserci legato. Chi non prega vuol dire che il Signore non interessa niente. C'ho altro da fare. Quando noi andassimo a trovare una persona e mi dicesse, grazie, ma c'ho altro da fare, che fai? Ci torni più. Mi sono chiesto, maleducato. Oppure uno ci rimane anche male, dice proprio non mi ha a cuore questa persona, ho altro da fare piuttosto che stare con te. Quando noi invece che pregare facciamo dell'altro, diciamo a Gesù, caro Gesù, ho altro da fare. Sei Dio, ci credo che sei Dio, ci credo. Però ho cose più interessanti di te. In questo senso la nostra situazione di credenti è grave, perché se noi non conoscessimo niente del Signore e cercassimo di fare il bene, perché io sono nato in un paesino sperduto, in un'isola sperduta dell'Oceania, va bene, ma noi che abbiamo la tradizione cristiana alle spalle, che viviamo di cristianesimo, che conosciamo il Vangelo a tal punto che alla domenica diciamo, questo non si è sentito, aspetta, adesso penso a come devo fare per pranzo. Siamo a questi livelli. Lo mettiamo talmente per abitudine il rapporto con Cristo, la conoscenza di Lui, che puoi dire, nonostante questo, caro Signore, ho cose più interessanti perché tu già ti conosco, poi con te mi vedrò più tardi in paradiso, è veramente una contraddizione pericolosa perché compromette la nostra vita eterna. Perché noi scientificamente diciamo, Signore, non ti voglio. Ma questo non è un fatto tipo dell'ateo che dice ho i motivi perché non voglio credere. Noi siamo proprio gente che non siamo affettuosamente legati al Signore, conosciamo quello che dice, conosciamo quello che ha fatto, però ci interessano più le cose del mondo. Allora l'unico modo che abbiamo per cambiare vita è realmente affezionarsi a Dio e attraverso le vite dei santi capire che questo è possibile. Però affezionarsi vuol dire che il cuore deve palpitare, dobbiamo sentire qualcosa, e finché non sentiamo qualcosa chiediamo al Signore, se non mi aiuti, io continuerò a peccare. Mi dice San Filippo, se non mi aiuti mi faccio turco. Vecchio modo per dire che ti abiuro, ti abbandono, faccio peccati. Cioè, se non mi aiuti, chiediamolo al Signore che ci aiuti. Rendiamoci conto che è veramente spiacevole non amare il Signore. Cioè, che è veramente poco furbo, poco intelligente, poco umano. Smuoviamoci da questa cosa. Non possiamo starcene tranquilli a dire, vabbè, non ti amo, poi vedremo. Dobbiamo intervenire subito. supplicare il Signore che ci faccia capire il modo per amarlo, pregarlo, pregarlo, pregarlo. Bussate, vi sarà aperto, chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete. Facciamolo, insistiamo, insistiamo, insistiamo. Se non insistiamo, lì è proprio non ci interessa, che è ancora peggio. Ma dato che noi che siamo qua, più o meno, un po' di interesse per il Signore ce l'abbiamo, laddove vedessimo che la nostra vita cristiana è grigia, che ci dobbiamo farci da funerale, chiediamo al Signore che ci dia un po' di gusto, che smuova il nostro cuore. È un fatto che ci deve interessare. Non possiamo uscircene anche da qui oggi, o dalla messa dopo, o dalla messa domani, dicendo vabbè, anche questa è fatta, adesso penso alla cena, c'è da andare al cinema, cose più interessanti, cose che mi rallegrano di più. Io domani ci vedo il Gran Premio di Formula 1, cose interessanti, non vedo l'ora di vedere come va a finire, però ci devono essere le cose dello spirito, ci devono appassionare di più delle cose del mondo. Se non ci appassionano, non agiamo per atti di volontà, ma cerchiamo di innamorare il cuore, è l'unico modo più interessante. Su questo, anche perché tra poco sono le 6, mi piacerebbe che ne parlassimo. Che ne parlassimo noi insieme. Perché io questo è un fatto su cui credo tantissimo, che non si diventa cristiani solo per volontà, ma che la volontà si muove per amore, perché quando uno è innamorato di una persona fa mille cose, la volontà corre, corre, corre. Quando uno non c'ha voglia di fare, quando non senti niente, la volontà non interviene. Ma quando uno è appassionato, la volontà va al 100%. Allora, partire dalla volontà è un partire monco, deve partire dal cuore.
Non è facile partire dal cuore.
Non è facile.
Perché partire dalla volontà non puoi voler fare. Partire dal cuore se devi essere emozionato di qualcosa.
E come si fa a emozionarsi?
Come si fa a emozionarsi? Lo credo a te.
Allora.
Cioè,
sì, sì, ma io te lo dico, cioè te lo dico in teoria. Tu come fai a emozionarti una persona? Come hai fatto?
Perché magari una persona mi piace intellettualmente, mi piace perché è una formatore, mi piace perché fisicamente.
E cosa fai allora? Cioè quando dici sì, mi piace, poi?
No.
Non c'è altro modo.
Ma il Signore, cioè...
E come lo frequenti?
Voglio che mi piaccia. Non posso dire mi piace, non posso dire voglio che mi piaccia.
Voglio che mi piaccia, sfocia nel fare qualcosa perché mi piacerà. Cioè, il voglio che mi piaccia sarebbe già buono, secondo me, il voglio che mi piaccia. Perché quando io c'ho chiaro che quella persona la devo conoscere, mi industrio a conoscerla. Se invece la persona non mi interessa niente, faccio dell'altro. No? Allora, voglio che mi piaccia, già questo sarebbe una buona partenza. Poi qualche trucco ce l'abbiamo, ecco. Però,
per esempio...
Adesso poi ti dico, però volevo prima sentire qualche cosa d'altro, cioè.
Adesso io ho sentito quello che lei ha detto e è molto chiaro, non è che ci sia possibilità di non capirlo. Però forse l'amare non è solo sentire emotivamente qualcosa, nel senso che almeno questo a me è stato insegnato così. Che si ama anche quando alle volte non c'è questo grosso entusiasmo e quindi quando c'è, ad esempio nella preghiera, se uno dovesse dire che ha pregato solo quando il suo cuore si è in qualche modo mosso, se ne può segnare un calendario, però appunto la difficoltà è quella di non cedere alla vocina che dice hai visto, cioè tu non è una cosa non vai a fare, che non senti niente, che non c'è niente, che non ce la fai, non ce la fai a fare come i santi, a fare come
anche io quando lei parlava mi chiedevo, ma la nostra natura ferita dal peccato originale dove la mettiamo? Perché quella frase di San Vito mi fa pensare molto a quello che diceva Socrate, quando uno conosce il bene non può non amarlo e non può non farlo. In realtà direi cinque, quanti sono cinque di storia, se adesso non facciamo cinque. Per cui direi che la frase che comincia di più di San Filippo è quella di tiene una mano sulla testa, se non fa più.
Sì, però a me è una cosa che faceva, mi appassiona, per esempio, che San Filippo quando si comunicava al sangue di Cristo mordeva il calice, proprio i segni dei denti, perché era proprio affamato di Cristo, assetato proprio, e sono cose effettive, non è astrazione, cioè, addirittura addentava il calice.
Grazie a Dio.
Vabbè, sì, però vuol dire che l'uomo si può, con tutti i limiti, può essere appassionato. Cioè, l'uomo di San Filippo è uomo come noi, si può appassionare l'uomo di Dio, questo voglio dire, perché se no partiamo sempre in difesa, primo non prenderle, tipo calcistico all'italiana, invece dobbiamo cercare di andare avanti, ma io non dico che si possa fare, perché di queste cose che ho detto io non ne sento nessuna, però intuisco che sono belle. Cioè, allora, da qui a viverle io non so come si faccia, ho qualche ideuzzo ogni tanto, ma poi mi impantano sul mio peccato, però sull'esempio dei santi come San Filippo e di quello che fanno, riesco a intuire che è vero, cioè che si può essere innamorati, persi di Cristo, che è una cosa bella e che è una luce costante nella vita. Questo è possibile, che poi, io non so neanche da che parte si prenda il bivio o un altro paio di maniche, perché sono pigro e non ce l'ho voglia, perché c'ho mille altre cose che mi sembra piacere di più, perché non amerò il Signore, però vedendo la vita di alcuni santi capisco che è possibile. E questo mi incuriosisce, e non mi piace passare, perché è come quello che dice ma il film di Hollywood non è possibile l'amore hollywoodiano, invece l'amore hollywoodiano con per Dio è possibile. Allora, se alcuni ci sono riusciti, vorrei riuscirci anche io. Non so
io.
E dopo c'è qualche idea. Sì. No, vorrei, sì, no, ma vorrei nel senso che quello che dicevi tu, infatti io poi mi fermo lì, cioè vorrei amarlo, però vorrei amarlo non è tanto di volontà, è il desiderio di un affetto, cioè non è un atto di volontà, è il desidero poter provare quel legame per il Signore, che non è tanto di volere, è desiderio, io lo leggo come desiderio, cioè l'ausiliare più che volere è desidero, cioè desidero. E poi di fatto la scrittura è una via, lo è, ma noi non ci abbiamo voglia di metterci lì a studiarla, però la parola di Dio è il luogo dove noi conosciamo primariamente Gesù, e noi dovremmo perdere le giornate invece che a leggere romanzi a leggere di Gesù. Allora, la parola del buon samaritano, e di per sé ogni volta che leggiamo la scrittura dovremmo trovare mille rivoli nuovi, cioè un brano di Vangelo a sentire i santi non è una fonte d'acqua che una volta bevuta l'ho seccata e ne prendo un'altra, è una fonte d'acqua che io bevo, ah, mi sono tolto la sete. Domani c'è ancora sempre, li bevo lì e ce n'è ancora acqua, sempre lì. È acqua viva. Però è acqua viva che... cioè il Vangelo dà questa capacità d'acqua viva e la dà costantemente. È un modo sicuramente fra i principali che per appassionarsi di Cristo. Cioè leggere di Lui. Se io c'è una persona di cui voglio sapere, sono appassionato di un santo, leggo la sua vita. Di Cristo devo leggere, aiutarmi però, perché se leggo il Vangelo da solo fatico, aiutarmi con i commenti, perché conoscendo mi appassiono, cioè la passione, dato che una persona quando mi interessa, per appassionarmici devo conoscerla, Cristo per appassionarmici devo conoscerlo, come lo conosco? Certamente attraverso la scrittura. Poi io credo che quando in questo cammino di desiderio impostiamo la vita sacramentale ci dà quella marcia in più. Allora io se la trovo, però non so se l'ho scritto, se no te la dico poi a voce. Allora, diceva ai giovani e agli altri che era necessario per mantenersi nella via spirituale le buone pratiche, soprattutto i santissimi sacramenti. Cioè, se io vado Se io vado a fare la comunione non interessandomi di Cristo, la comunione fa poco. Cito ancora Sant'Alfonso, fa poco, perché cito ancora Sant'Alfonso, che dice, è una frase durissima secondo me, però l'ha detta lui, quindi dottore della Chiesa, allora, che senza la preghiera, con tutte le adorazioni, con tutte le comunioni, con tutte le omelie, andrò all'inferno. Senza la preghiera. Cioè, se io vivo i sacramenti alla rustica, non mi salvo. Ma se io riuscissi a mettere insieme il desiderio di conoscere Cristo, e quindi anche darmi da fare, Vangelo, conoscenza, però letto con passione, cercare di appassionarmi assieme ai santissimi sacramenti, confessione e eucaristia innanzitutto, la macchina deve funzionare, perché c'è la conoscenza e la grazia. Però noi a volte diciamo, ma come, faccio comunione tutti i giorni e non cambio mai. Sant'Alfonso dice chiaramente, faccio tutti i giorni e non cambio mai perché non prego, perché il cuore rimane freddo, perché di Dio, non prego, cosa vuol dire, non gli voglio bene. Cioè, senza preghiera, con le comunioni, con le prediche, con le adorazioni, non ti salverai. Senza preghiera vuol dire, perché sei lì, ma il Signore ti interessa, senza preghiera. Allora, non sei affezionato al Signore, le pratiche di pietà non ti salveranno. Sei affezionato al Signore, vuoi essere affezionato al Signore, le pratiche di pietà, come dice San Filippo, ti salveranno. Raccomandava soprattutto di sentirti i sacramenti, ma li raccomandava assieme al desiderio, vorrei pure amarti, Signore. Quel desiderio sostenuto dalla grazia ci farà galoppare, anche noi a volte facciamo acqua nel desiderio, a volte nella pratica dei sacramenti, quindi imbarchiamo acqua un po' di gomma e a volte affondiamo, ma dobbiamo credere che è possibile convertirci, questo sì, che la Quaresima serve per questo, che una buona volta possiamo cambiare vita, essere cristiani appassionati. Dobbiamo, sì. È un onore, è un regalo.
Vedere la vita dei santi ci fa capire che lo possiamo diventare, poi ognuno troverà in qualche modo il metodo.
Sì, ma ognuno di noi, cioè nel progetto, nell'imprinting del battesimo c'è santo, San Lorenzo, c'è già. Questo è il progetto, C'è Sant'Enea, tutti. Tutti noi qua ci abbiamo scritto santo davanti nei progetti del Signore. E che poi a volte.
In un momento vede se
scritto si cancella. Vabbè, insomma, però. La santità è la santità come la pienezza della nostra umanità, è per tutti. Cioè noi saremo pienamente, tu sarai pienamente Lorenzo quando sarai santo. Se no sei Lorenzo un po' meno. Rispetto a come ti ha pensato Dio sei Lorenzo in parte. Se, quando sei San Lorenzo sei pieno Lorenzo. È il massimo, essere santo.
Io credo che risolve poi un'altra paura non amando sufficientemente il Signore.
Non amiamo, sì.
Sì.
Al noi, sì.
Non amiamo sufficientemente il Signore. Però io vedo che uno dei tantissimi sinonimi dell'amore è la conoscenza. Evidentemente non si può amare una cosa che non si conosce. Una cosa tanto che la si conosce la si ama, perché non è vero che anche non so. Quindi questo ci dice anche un'altra cosa, che il rapporto che noi abbiamo con Dio, e direi anche rovesciato il discorso, il rapporto che Dio ha con noi è un rapporto dialogico. Quindi in sostanza l'amore diventa conoscenza, l'amore deve essere anche dialogo. E il guai è questo, che il Signore ci parla, ma noi evidentemente non stiamo sufficientemente attenti a comprendere quello che ci dice e quello che ci dice di avere fatto per noi quotidianamente. Se ne parlava proprio stamattina con Maria, dicevo, ma noi in fondo della vita, come tutti, abbiamo fatto delle nostre stupidaggini che fortunatamente sono rimaste tali, non si sono trasformate in tragedia. Ma la nostra vita, per un errore significato, potrebbe essere precipitata di ritorno. però evidentemente noi non facciamo attenzione a questo dialogo, a questa cosa che il Signore ci riversa, e direi che proprio la nostra conversione dovrebbe partire a comprendere queste cose e ad apprezzare questo dialogo con voi, e se ci sono quasi prosegue la nostra vita quotidianamente, si accoppiare, e direi proprio avere un dialogo di confidenza e non considerare il Signore come un giudice che se ne è pronto lì a bacchettarti, e quindi poi a un certo momento cerchi di fare accordino con lui e cercare di glissare situazioni specifiche, se avere proprio una rapporto assolutamente confidenziale e poter dire: Signore, ti ringrazio di quello che mi stai dicendo, ti ringrazio di quello che mi stai facendo.
Sì, perché nonostante tutta la nostra distrazione, il Signore è attento in ogni secondo della nostra vita, persino tutti i capelli del nostro capo sono contati, quindi nonostante che noi facciamo dell'altro, siamo sempre con l'occhio del Signore su di noi. Io vado a dirmi messa a San Siro. Grazie.